italiana della musica cantata da Rita Pavone.
Rita Pavone, ospite di Stile Italiano. Buonasera, Rita.
Buonasera.
Che era anche il titolo di una trasmissione.
Ah, sì.
Rita Pavone, nata a Torino, che lavoro facevano i genitori?
Papà lavorava alla Fiat, tornitore, mamma era una casalinga, una tranquilla casalinga. E noi figli, che siamo quattro, avevamo dei lavoretti. Io andavo ancora a scuola, però dell'ottavo, dopo le scuole dell'obbligo, sono andata a lavorare come camiciaia in una camiceria a Torino, nel centro, e insomma tutti quanti aiutavamo la famiglia nel nostro piccolo, insomma.
E la passione per la musica nasce a scuola dai genitori, come nasce?
La passione per la musica, detta dei miei parenti, era che già 2 anni io cantassi, mettevano sul tavolo e cantavo, ed era difficile tirarmi giù dal tavolo, questa era la difficoltà. E poi, non so, verso io 12-13 anni ho cominciato ad avere degli innamoramenti che sono rimasti per tutta la vita, in realtà, per la musica americana.
I fan mi hanno scritto tante cose, che c'è l'esordio in uno spettacolo Telefonia de Vero, realizzato dalla società telefonica Stipel.
Sì, è vero, la Stipel di Torino faceva uno spettacolo natalizio e io facevo parte di questo spettacolo e cantavo in due ruoli, uno prima da negretto imitando Al Johnson, che era il cantante che aveva e quello che ha esordito nel primo film sonoro nel mondo, e poi da una romantica romanina che americanina che va a Roma e si innamora della città di Roma, e cantavo Rivederci Roma, naturalmente la canzone d'antonomasia, perché è quella che più ci identifica. E niente, sono iniziata così la mia carriera. Io ho avuto un tale shock per sentire gli applausi veri, che non erano gli applausi dei parenti, ma era di un pubblico vero, che mi sono detta: questo è quel mestiere che voglio fare.
Ascoltiamo Rivederci Roma. Stile Italiano, la storia della canzone italiana raccontata dai suoi protagonisti, questa sera da Rita Pavone. Rita vince il Festival degli Sconosciuti di Ariccia, se non ricordo male, nel 1962.
Sì, primo settembre.
È un incontro poi importante per tutta la vita, nasce poi un grande amore. Cantava una cover di Polanca?
Cantava una cover di Polanca che era Love Me Warm and Tender Dear, e ogni giorno penso, mi pure la fece anche in italiano. Sì, io avevo già lavorato, avevo fatto un spettacolo, avevo fatto la cantante d'orchestra. Credo che quella fosse proprio l'ultima occasione che mi ero decisa di fare, perché era praticamente era l'ultima eventualità. Io, se va bene questa cosa, bene, se no si vede che il destino per me ha deciso di maniera diversa, e così continuerò a fare la stiratrice, troverò un altro, forse un altro lavoro, ma insomma si vede che non è il palcoscenico, non è il destino che mi è stato segnato. E niente, invece era proprio quello il destino, perché io vinco la prima edizione della Festa degli Sconosciuti e faccio il mio primo disco, che era il premio praticamente di questo, non ti davo le 300.000 euro, ma ti davano un disco fatto, ed era La Partita di Pallone. La Partita di Pallone la presento in uno spettacolo, il primo spettacolo che fa l'apertura della seconda rete Rai, il regista era Enzo Trapani, c'era un giovanotto molto simpatico che aveva già fatto delle puntate, rispondeva al nome di Gianni Morandi, e io canto La Partita di Pallone, esco da una culla e lui mi porta in braccio, e da un momento all'altro nasce un'avventura che non avrei mai immaginato potesse realizzarsi. Milioni di dischi venduti, non soltanto in Italia, ma comincia a aprirsi delle grandi occasioni all'estero, sono in classifica prima in Germania, in Francia, in Spagna, e poi si interessano i paesi latini. E questo sogno che io ho maturato, lottato per anni, praticamente diventa una realtà concreta, una realtà vera ed entusiasmante.
Riascoltiamo anche La Partita di Pallone sul Cucuzzolo. Rita si è dovuta sentare un attimo, sta facendo delle prove per uno spettacolo di stasera. Direi di ascoltarci, appena Rita si libera, torna con noi, un medley di Alla mia età, Non è facile avere 18 anni e Il ballo del mattone. Sul Cocuzzolo della montagna, La mia età, un successo dietro l'altro, poi Pel di carota, Cuore, Il ballo del mattone, Non è facile avere 18 anni, Sono finite le vacanze, e un successo dietro l'altro, da questo momento in poi.
Un successo, sì, infatti la cosa bella è che io sorpassavo me stessa, cioè mi sono trovata nelle classifiche del 63, dove ho 5-6 pezzi, tutti che una volta si facevano i singoli, poi si usciva l'album, a differenza di oggi, no? Che oggi prima fai l'album, poi da lì tiri fuori il singolo. Invece noi facevamo i singoli e i singoli poi formavano l'album. E io mi sorpassavo, avevo dei pezzi che alla mia età batteva quell'altro la partita o viceversa, e questa era un'esperienza eclatante, che devo dire.
Cuore, abbiamo tante, tantissime versioni di Cuore.
Sì, Cuore è stata una canzone che ho dovuto lottare per farla, perché io la prima versione la feci in francese per Eddie Barclay, perché all'epoca la RCA non era come adesso che le grandi case, le major, hanno le loro filiali in tutto il mondo. All'epoca loro si appoggiavano in alcune nazioni ad altre etichette. In questo caso io lo feci per Eddie Barclay in Francia, e la prima versione fu appunto Mon cœur, j'attends un battre au fond de moi, tu bats comme un fou. La prima versione fu in francese, e io arrivai a Roma ed ero entusiasta di questo brano, e naturalmente volli farlo anche in italiano. Invece lì trovai una difficoltà con la RCA, che riteneva il pezzo troppo adulto per me, e che rischiando di alienarmi le simpatie dei giovanissimi. E io avevo un produttore che era Teddy Reno, la persona che quale tu naturalmente ti parlavi prima, l'incontro fondamentale della mia vita privata.
Sì, ecco, poi ne parliamo.
Mi difese perché sapeva esattamente quello che io volevo, e la facemmo in italiano, e credo che sia la mia, come dicono gli americani, signature song, la canzone che ti identifica, perché quando uno canta Cuore pensa subito a Rita Pavone, nonostante fosse una cover di un grande artista americano che si chiama Wayne Newton. E niente, questa canzone mi ha permesso di entrare in classifica in Inghilterra, la versione inglese, l'ho fatta in francese, spagnolo, in tutte le lingue, ed è stata veramente... È il mio successo, proprio la mia. Se uno fa un ritratto, Cuore è Rita Pavone.
E adesso la ascoltiamo in un medley di tutte le versioni.
Che bello.
Rita Pavone, ne parlavamo prima, Gianni Morandi, Alta Pressione.
Sì, è stato l'incontro di due personaggi che per molte cose si assomigliano, perché entrambi veniamo da famiglia di lavoratori, entrambi abbiamo lottato perché credevamo in un mestiere, entrambi abbiamo avuto un attimo di defiance, che però è stato un attimo piuttosto scuro. Entrambi ci siamo risollevati con tranquillità e abbiamo sempre avuto una bella amicizia, perché Gianni è una persona splendida, e questa cosa è una delle cose fondamentali. Siamo nati insieme, vivevamo anche nella stessa pensione, mia mamma, la sua povera mamma, la signora Clara, si raccontavano i manicaretti che facevano, una a Bologna e l'altra a Torino. Insomma, è stata una bella amicizia che continua ad esistere nonostante siano trascorsi 50 anni.
Era un'Italia diversa, dei giovani diversi. Oggi i giovani sono molto diversi da voi. Non affiderei nulla ai giovani di oggi, sono troppo cattivo.
No, è che il mondo è cambiato, è totalmente cambiato, ci sono persi purtroppo dei valori, ma questo è stato il progresso, secondo me, che ha rivoltato la frittata. Non si soffre più come si soffriva una volta, cioè una volta si guadagnavano alcune cose e tu sentivi di averle veramente guadagnate, avevi lottato per ottenerle. Oggi è tutto più facile, è chiaro che automaticamente un ragazzo si adagi un po' di più. Però in compenso hanno molta più difficoltà di noi a trovare un lavoro, ci sono i pro e i contro come in tutte le cose.
1964, Datemi un martello.
Sì, quello è stato il mio più grande successo in Brasile, battendo persino quello di Trini Lopez, che era poi lui, noi abbiamo fatto una cover. Ed è stato un disco di grandissimo successo, anche se qualche intellettuale arricciava il naso, perché dicevano, Peter Seeger ha scritto questo brano, che è un brano tratta del sociale, ma in bocca a una ragazzina di 19 anni non aveva nessun senso parlare del sociale, e poi io guadagnavo un sacco di soldi e mi pareva poco indicato. E invece sono stata contenta, perché il signor Peter Seeger è stato felicissimo della mia scelta, e questo è stato un successo in tutto il mondo.
Datemi un martello, che cosa ci vuoi fare? Lo voglio dare in testa a chi non mi va, a quel lepettino che fa lo smorfioso e a quel poletto noioso. Datemi un martello, che cosa ci vuoi fare? Lo voglio dare in testa a Matteo Renzi.
Nel 1965 vince il Cantagiro con... si sente la musica?
Sì, stiamo provando delle canzoni, e allora... Si sentirà un po' di sottofondo musicale.
Nel 1965 vince il Cantagiro con lui, è un ricordo del Cantagiro e di Ezio Radaelli che, a parte appunto onore al merito di Rita Pavone e Teddy Reno, che sono stati gli unici a stargli vicino fino alla fine, nessuno purtroppo oggi ricorda Ezio Radaelli.
Ezio Radaelli era un grandissimo organizzatore, era un genio, era geniale nelle sue cose e fondamentale era una persona che... Cantagiro era un bellissimo incontro con la gente, come era pensato. Una volta la televisione non ce l'avevano tutti, soprattutto al sud, e molti non conoscevano i visi di quelli che cantavano. Allora lui ebbe questa idea magnifica di fare come una corsa ciclistica: portiamo gli artisti, li portiamo a far girare, è l'artista che va incontro al pubblico, non viceversa. E fu una cosa incredibile. E poi il fatto che lui, ecco, a differenza di molte altre cose o di concorsi, dove qualcuno giudica la tua canzone, lui diceva: ognuno deve correre sulla macchina sulla quale si sente sicuro. Cioè, deve essere il cantante. Se poi questa canzone si rivela, una macchina si rivela un catorcio e non una Ferrari, è colpa sua. E questo era bello perché ti metteva un senso di responsabilità e lasciava a te l'onere di aver fatto una scelta musicale. E io l'ho apprezzato moltissimo. Poi lui ebbe questa idea di portare il Cantagiro, diventando il Canto Europa, in tutto il mondo, portando con sé questo treno speciale, portava con sé anche dei quadri, delle forme d'arte che permettevano, andando non so a Colonia, andando a Londra, di vedere anche quello che era l'Italia oltre la canzone e questa loro così pittura, questo marchio che sa Italia e mandolini e musica e serenate. No, c'erano delle cose importanti. Tanto io ho sempre avuto un grande apprezzamento per la persona e l'ho sempre voluto molto bene. Con Ferruccio hanno lavorato, con Ferruccio Teddy Reno è il nome di mio marito nella vita, con Ferruccio hanno lavorato moltissime volte insieme e fecero un primo Sanremo nel mondo, credo nel 59 o 60, non mi ricordo più, che portarono il Sanremo nel mondo e mio marito, che parla 5 lingue, e faceva il presentatore con i più grossi nomi dell'epoca, che erano appunto Taioli, Villa e Sergio Bruni, no? I cantanti che andavano per la maggiore in quegli anni. Pertanto è stato un grandissimo organizzatore e purtroppo noi abbiamo un grosso difetto gli italiani, ed è quello che io è così invidio agli britannici e ai francesi, di non avere memoria. Abbiamo la memoria corta, la memoria corta per tutte le cose, anche ricordare uno che è stato uno che ha inventato qualcosa di bello. Il Cantagiro non è una gran bella cosa.
Noi l'abbiamo ricordato adesso e manca oggi un organizzatore come Ezio Radaelli.
Sì, manca assolutamente sì. Di polso, di capacità, manca, e di conoscenza musicale. Questo era importante.
Riascoltiamo lui. Ho bisogno di lui. Da un successo internazionale appare in cartellone con Duke Ellington, Ella Fitzgerald, ormai una star internazionale. Siamo ancora negli anni 60.
Sì, nel 64 c'è un'avventura meravigliosa. Ed Sullivan si accorge che io sono in classifica in tutto il mondo e dice alla RCA: io voglio avere questa ragazzina. E Sullivan era lo show che svedevano 300 milioni di americani, perché era l'unico show in from coast to coast, cantava in diretta in tutta America e portava i più grossi nomi internazionali. E io l'ho fatto 5 volte. Una di queste volte, la terza volta, era il 7 maggio del 65, l'ho fatto appunto in cartellone con la Fitzgerald e Duke Ellington. E fu un'esperienza bellissima, perché ho avuto modo di... lui era un grande giornalista che si era inventato questa cosa, questo programma che tutto il mondo vedeva, perché racchiudeva un po' di tutti. La prima puntata che io ho fatto c'era Polanca, c'era Topo Gigio, che Topo Gigio ha fatto 60 puntate, lui adorava il piccolo topolino italiano e Topo Gigio ha fatto 60 puntate di Ezzare, ma è stato il personaggio italiano, diciamo personaggio tra virgolette, che più ha fatto di Ezzare, ma più di chiunque altro. E poi lui era una persona molto molto garbata e gli piacevo molto, tanto vero che nello studio dove hanno terminato di fare poco tempo fa il David Letterman Show, si chiama appunto Studio Sullivan, lui faceva una pomeriggio col pubblico pagante, faceva la prova generale, e a seconda di come andava la prova generale, lui spostava, metteva in minutaggio migliore l'artista. Io mi ricordo che la prima puntata io aprivo dopo la pubblicità e invece alla sera io ero a metà dello spettacolo. E lui è sempre stato molto carino e venne a presentarmi al concerto che tenni poi nel 65 al Carnegie Hall di New York, e lui venne a presentare, lui che non lo faceva mai per nessuno, per me è stato un uomo. E la prima puntata c'era la sorella di John Fitzgerald Kennedy, era da poco scomparso, da un anno era scomparso il presidente degli Stati Uniti, e lei era venuta a raccontare. Tanto abbiamo una bellissima fotografia, io e Sullivan, la signora Pat Kennedy e Paul Anka, è il direttore della CBS, che era appunto la casa, la rete televisiva importante. È stata una bellissima esperienza che purtroppo avrebbe potuto continuare, ma mio papà non mi vuole lasciare in America, e io devo dire che se c'è un rimpianto nella mia carriera è il rimpianto di non aver preso quel treno, ma non tanto perché io abbia sofferto, ma mi piaceva il modo di lavorare che hanno gli americani e che hanno gli anglosassoni in genere.
Però la vita è strana, Rita rientra in Italia e c'è un'altra Rita Pavone, e adesso le racconto una cosa, l'altra mia professione, l'altra mia trasmissione che riguarda la scuola, viene chiamata da Lina Wertmüller che le offre la parte di Giannino Stoppani nel giornalino di Gian Burrasca. Lei forse non immagina l'importanza che ha avuto la sua interpretazione, il giornalino di Gian Burrasca, nel rendere popolare la letteratura, far conoscere Vamba, ancora oggi nelle scuole lo facciamo vedere.
Sì, lo so. Io anch'io non conoscevo il libro di Vamba e me lo feci conoscere Lina, e Lina mi disse: sei il personaggio più giusto, è quello che Vamba avrebbe voluto. La nipote di Vamba mi mandò una bella fotografia del padre e mi scrisse: se il nonno fosse vivo sicuramente avrebbe apprezzato tantissimo. È stata una bella esperienza, ma le mie preoccupazioni erano due: che io interpretavo un ragazzino fiorentino e invece avevo un accento piemontese che faceva paura, e la seconda era che volevo essere credibile, non volevo essere un personaggio in travesti, volevo essere veramente credibile come maschietto, che non ci fosse qualcuno che pensasse, come si fa spesso, che ci si mette un vestito, quelli che fanno per esempio gli uomini che fanno le donne, no? Che c'è sempre questa forma di parodia. Io volevo essere credibile, e allora mi sono, oltre naturalmente era basilare, fondamentale l'aiuto della regista Lina Wertmüller, ma io mi sono studiata i miei fratelli. Ho studiato le loro movenze, ho cercato di studiare, di capire il modo in cui gestivano, il modo in cui si esprimevano, no? E devo dire che ce ne sono riuscita, perché ahimè molte bambine si innamoravano di Giannino. E poi scoprivano che era una bambina, capito? E allora dicevo: non è possibile, ma allora è una ragazza, non è un maschietto, no? E allora questo mi ha sempre incoraggiato molto, perché voleva dire che avevo centrato il personaggio. È stata un'esperienza bellissima, Gian Burrasca, perché mi ha permesso non soltanto di conoscere fiori di artisti teatrali che andavano per la maggiore, ma soprattutto di cantare, e sono l'unica, me ne vanto, l'unica cantante che ha al suo attivo 35 brani di Nino Rota. E questa è una cosa che è un privilegio che pochi hanno.
Riascoltiamo Viva la pappa col pomodoro, poi torniamo ancora un attimo sul giornalino di Gian Burrasca. Anche questa è una TV didattica, educativa, totalmente diversa dalla TV di oggi.
Sì, in realtà era nato come un programma per la TV di ragazzi. Poi il cast che si formò era talmente impressionante. Oggi non ci sono più attori di quella portata. Elsa Merlini, c'erano Edoardo Spadaro, c'era Sergio Tofano, Arnoldo Foà, c'era un cast che faceva paura, tanto erano tutti nomi di grandi personaggi teatrali. E allora improvvisamente la dirigenza Rai disse: ma non è un programma per ragazzi, questo è un programma da fare in prima serata. E così venne messo la domenica sera in prima serata, e devo dire la prima puntata, che era la puntata di presentazione praticamente dei personaggi, non conobbe delle belle critiche, delle belle recensioni. Dissero: la montagna ha partorito il topolino. dalla seconda puntata, quando gli eventi cominciano a essere, le avventure o le disavventure di Giannino cominciano a essere veramente parte integrante del testo, e allora lì c'è stata l'apoteosi. Lì abbiamo cominciato a fare 25 milioni, facevamo degli share che facevano paura, e lì poi è diventato un cult.
Parliamo ancora un attimo di scuola, i ricordi della scuola li ha raccontati prima, un ricordo aneddoto legato di Rita studentessa, se me lo può raccontare, e poi Rita mamma, con i figli a scuola, quanti figli ha Rita?
Io ho due figli, Alessandro e Giorgio, uno è nato in Inghilterra e uno è nato a Lugano.
Quindi hanno fatto le scuole all'estero?
Hanno fatto le scuole all'estero, sì, hanno fatto le scuole all'estero, entrambi parlano magnificamente inglese, Alex parla benissimo il tedesco e il francese. E, come io non posso dire, io sono autodidatta, perché io ho lasciato raccontavo prima, la vita di allora era diversa, noi eravamo una famiglia di 6 persone e c'erano 6 bocche da sfamare, e il mensile che mio padre, lo stipendio che mio padre portava a casa non bastava sicuramente, e allora tutti noi facevamo qualcosa. Finite le scuole dell'obbligo, io sono andata subito a lavorare, pertanto ho dovuto costruirmi una cultura, ho dovuto leggere. Io amo molto leggere, però ricordo, se le posso raccontare, ricordo qualcosa che mi disse una volta la mia maestra, che non è detto che quelli che fanno, che insegnano, siano portatori qualche volta di belle notizie o aiutino, qualche volta bisognerebbe avere un po' più di maestria anche nell'insegnare o nel rassicurare un ragazzo. Quella mi disse: Pavone, tu non farai mai nulla nella vita. E si era sbagliata, alla grande. Pertanto ogni epoca c'ha i suoi malesseri, c'ha le sue gioie, c'ha i suoi bei ricordi, c'ha dei momenti oscuri. E io ho cercato io ho sempre saputo di non avere una conoscenza, ma ho cercato di farmela da sola. E devo dire che scrivo abbastanza bene l'italiano, so cosa sono i congiuntivi, le so usare bene. Questo secondo me credo che sia una delle cose che più amo di me stessa, cioè di recuperare e trovare il modo comunque di non dovermi trovare con gente e non sapere che spiccicare una parola, perché non ho argomenti, non sono in possesso di argomenti. Io gli argomenti li ho sempre.
Parlo come insegnante adesso, devo dire che la scuola commerciale di una volta equivale alla scuola superiore di una volta, c'è stato un decadimento.
Sì, però io andavo la domenica, io facevo le festive perché settimana lavoravo e bastava perdere una domenica per perdere una settimana di scuola, tanto è stato abbastanza stancante, poi io lavoravo in questa camiceria, stiravo camicie tutto il giorno, aprivo alle 7 il negozio, prendevo 2 pullman per arrivare, io abitavo lì a Mirafiori, peraltro ero completamente fuori, e invece il lavoro l'avevo al centro, proprio al centro di Torino, e allora prendevo 2 pullman e mi alzavo alle 5 del mattino, poi stiravo tutto il giorno e poi alla sera alle 7 chiudevo il negozio e tornavo a casa. Ero una bambina, capito? Avevo 12 anni, 13 anni, e praticamente quando io ho fatto Giamburrasca ne avevo 19, le figure quando ne avevo 12 ero proprio una bambina. E venivo la domenica, era l'unico giorno in cui io potevo recuperare un po' di sonno, e spesso e volentieri mi addormentavo sul banco, capito? E allora ho fatto le commerciali, che le ho fatte così, sono arrivata alla fine, ma insomma sono arrivata alla fine con molta difficoltà, ma non ho avuto l'esperienza di studiare, non potevo, oggi i figli li mandi all'università, tutto questo ti è permesso, e purtroppo non è recepito dai giovani, cioè non si rendono conto che un genitore oggi cerca di dare al figlio quello che non ha avuto, non ha avuto la possibilità di fare, e loro qualche volta non lo capiscono, non capiscono che tu gli stai dando qualcosa di importante, quello che tu del quale ti hanno privato perché non c'erano le possibilità in famiglia, e qualche volta non apprezzano queste cose. Io dico sempre che quando arriva Natale, io mi ricordavo anche i miei figli, che sono 2 ragazzi strepitosi.
Ecco, sono stati fortunati a parer mio perché hanno studiato all'estero, l'università italiana funziona male secondo me.
Ah sì, può darsi. Io purtroppo, ecco, questo non lo conosco, non l'ho visto di persona, i miei ragazzi. Però voglio dire, i ragazzi oggi, quando gli fai un regalo, hanno un brillio negli occhi che dura 30 secondi. E noi ci durava almeno 2 mesi, perché ci rendevamo conto della difficoltà dei genitori per farci quel regalo, quanto era costato loro, di cosa si erano privati. Oggi il mondo è cambiato, per quello è tutto in relazione a quello che tu stai vivendo, e non si può fare un confronto tra la gioventù di oggi e quelli di allora. C'è proprio di mezzo, c'è un oceano, capito? È molto difficile.
Ascoltiamo Midley e il Jegeje è fortissimo.
Abbiamo un ritmo che fa così.
Stile italiano, la storia della canzone italiana raccontata dai suoi protagonisti. Questa sera da Rita Pavone ed è arrivato Cesare Borrometi con la sua Cassa Panca.
Salute a tutti i gentili ascoltatori, un saluto naturalmente anche alla signora Rita Pavone, del quale sono sempre stato un grande estimatore, non lo dico per piaggeria. Io ho, diciamo così, coltivato molto la discografia, soprattutto quella realizzata per la RCA, dalla cantante di Torino. Però ultimamente ho anche scoperto la discografia estera, che è molto molto ricca, perché Rita Pavone ha inciso i suoi dischi in ben 4 lingue: inglese, era molto richiesta degli Stati Uniti prima e poi in Gran Bretagna, spagnolo, Spagna stessa ma soprattutto l'America Latina, francese. I primi dischi in lingua straniera di Rita Pavone vennero registrati proprio nella lingua di Molière, grazie all'accordo tra la RCA e Eddie Barclay. E tedesco. In Germania Rita Pavone visse una bellissima stagione, che cominciò nel 1963 con Wenn ich ein Junge wäre, che sarebbe stata poi ripresa da Nina Hagen negli anni 80, fino grosso modo all'inizio degli anni 70, quando i suoi dischi vennero distribuiti da un colosso discografico germanico, la Deutsche Grammophon di Amburgo, la cui etichetta per quanto riguardava la musica leggera era la Polydor. Ma la Rita Pavone in lingua germanica, che vi voglio far ascoltare, risale invece al periodo RCA, da segnalare che il colosso statunitense in Germania era distribuito dalla Telefunken, Teldec Schallplatten, e su questa falsa riga ella poteva addirittura appoggiarsi a un illustre direttore d'orchestra tedesco, che era Werner Müller, che dirigeva l'orchestra di Radio Berlino, l'orchestra di musica leggera della RIAS di Berlino. E con questa, diciamo così, con questo background orchestrale, Rita tirò fuori parecchi dischi di lingua tedesca. E fra questi c'è una canzone molto malinconica e bella, con un arrangiamento abbastanza accattivante, che uscì esattamente mezzo secolo fa, nell'autunno del 1964, dal titolo Bye Bye Blue Jeans o Ciao Ciao Little Boy.
Ascoltiamo questo brano e torniamo con Rita Pavone. Stile italiano, la storia della canzone italiana raccontata dai suoi protagonisti, questa sera da Rita Pavone. Ci ha dovuto ancora un attimo lasciare, torna con noi tra un attimo. E intanto riascoltiamo un altro brano di Rita Pavone, Gira Gira, una cover di un brano inglese poi anche rifatto da Gloria Gaynor. Gira Gira. Come al solito sforato, è impossibile rifare la carriera di Rita Pavone in una sola puntata. Rita tornerà con noi la prossima puntata e ci salutiamo, e quindi vi do appuntamento nuovamente con Rita Pavone per un'altra puntata. Ciao ciao a tutti da Massimo Emanuelli.
Stile italiano. Massimo Emanuelli presenta Stile italiano. La storia della musica italiana e dei suoi talenti.